Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 26 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il 14% dei minori in Italia vive in uno stato di povertà assoluta. Parliamo di 1,3 milioni di bambini o comunque giovanissimi. In generale, l'anno scorso le famiglie in povertà assoluta sono state l'8,5% del totale delle famiglie residenti in Italia. L'anno prima, nel 2022, erano l'8,3%. In totale, tornando ai dati del 2023, stiamo parlando di circa 5,7 milioni di persone che vivono in povertà assoluta. Come spiega l'Istat, che ha diffuso i dati preliminari, la povertà assoluta, leggo tra virgolette la definizione, rappresenta il valore monetario a prezzi correnti del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento. Rispetto al 2022, le incidenze di povertà sono stabili tra i giovani di 18-34 anni, che rappresentano quasi il 12%, e tra gli over 65, che si attestano poco sopra il 6%, e restano la fascia di popolazione a minore disagio economico. Andando ad indagare le differenze territoriali, nel nord Italia l'incidenza della povertà assoluta a livello familiare è sostanzialmente stabile, ma aumenta invece quella individuale. Anche il sud Italia mostra valori stabili e più elevati rispetto alle altre ripartizioni territoriali, sia a livello familiare che a livello individuale. In questo contesto, la spesa delle famiglie sale al 3,9%, con un'inflazione che nel 2023 è cresciuta del 5,9%. I dati Istat, insomma, confermano che l'anno scorso abbiamo speso di più per acquistare di meno, a causa del forte impatto del caro prezzi nel nostro paese. C'è da lavorare, insomma, sia per aiutare le famiglie in stato di povertà, sia per contrastare l'inflazione. Di salario minimo, però, o altre misure simili, sembra non se ne parli più. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato una risoluzione che chiede il cessate il fuoco a Gaza. La risoluzione ha ottenuto 14 voti a favore e l'astensione degli Stati Uniti. Il Consiglio di sicurezza è l'organo esecutivo delle Nazioni Unite responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. È composto da 5 membri permanenti con diritto di veto. Sono Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Cina. E 10 membri eletti per mandati biennali. Nel documento si chiede un cessate il fuoco immediato per il Ramadan, rispettato da tutte le parti, che conduca ad un cessate il fuoco durevole e sostenibile, e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell'accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie. Il Ramadan è iniziato tra domenica 10 e lunedì 11 marzo e si concluderà tra il 9 e il 10 aprile. Prima del voto, la Russia ha preso la parola per proporre un emendamento e sostituire il termine durevole con permanente, nella frase in cui si chiedeva un cessate il fuoco immediato per il mese del Ramadan, come dicevamo prima, rispettato da tutte le parti, che conduca ad un cessate il fuoco appunto durevole e sostenibile. Il termine è stato sostituito all'ultimo minuto e secondo l'ambasciatore russo, leggo tra virgolette, annacqua il testo e lascia spazio alle interpretazioni, permettendo a Israele di riprendere le operazioni militari in qualsiasi momento. Nonostante la richiesta sia stata bocciata, però la Russia ha comunque votato a favore. La risoluzione in teoria è vincolante. Significa che almeno sulla carta Israele è obbligato a rispettarla. È comunque difficile però che il governo di Netanyahu, che finora ha resistito a qualsiasi pressione per ridurre l'intensità della guerra a Gaza, possa effettivamente rispettarla. L'astensione degli Stati Uniti, tra l'altro, è un dato che va sottolineato perché a ormai più di 5 mesi dall'inizio della guerra nella striscia di Gaza, gli Stati Uniti hanno cominciato a criticare con sempre maggiore forza il modo in cui Israele sta conducendo la guerra e soprattutto l'operato del primo ministro Benjamin Netanyahu, considerato uno dei principali ostacoli al raggiungimento di un cessate il fuoco. È una cosa rilevante perché fino a poco tempo fa il governo statunitense aveva sostenuto in maniera quasi incondizionata il governo israeliano. Dall'altra parte, Netanyahu ha annullato la partenza per Washington di una delegazione di alto livello israeliana. A diffondere la notizia è stato l'ufficio del Premier, indicando come motivo proprio l'astensione degli Stati Uniti all'ONU. Sul terzo versante, Hamas ha fatto sapere che saluta la decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e sottolinea, leggo tra virgolette, la disponibilità ad impegnarci in un immediato processo di scambio di prigionieri che porti al rilascio dei prigionieri di entrambe le parti, facendo anche sapere, però, che la possibilità di raggiungere un accordo sul rilascio degli ostaggi e una tregua a Gaza non è così vicino come lascia intendere Israele. Staremo a vedere. È da un po' che non parliamo in questo podcast di giornalismo e di quanto sia importante scegliere le proprie fonti di informazione. Con il proliferare dei social, tra l'altro, sono nate tante pagine e diventati famosi content creator che fanno informazione. E in questo contesto internazionale, Repubblica ha pubblicato un articolo in cui spiega come i social italiani siano stati invasi dalla fake del sito filorusso che accusa Kiev. In particolare, poche ore dopo l'attentato di venerdì scorso a Mosca, una rete tentacolare composta da centinaia di profili fake si è accesa e ha rilanciato su X con post scritti in italiano «La pista Ucraina». All'improvviso il tentativo del Cremlino di attribuire la responsabilità di quanto accaduto a Kiev si è materializzato in migliaia di commenti e di post scritti da account fino a quel momento silenti. «C'è una diretta correlazione tra i massacri e il regime di Kiev. Speriamo in giustizia», ha scritto Desirai Villa. «Il governo di Kiev non dovrebbe essere esentato dalla responsabilità per i massacri», replica Polly Brumbaug. E Zamara Tillman aggiunge: «Purtroppo l'Ucraina sta formando e mandando terroristi in tutto il mondo. È allarmante». E così via, saturando lo spazio virtuale di X, l'ex Twitter. Ora, la domanda è, cosa hanno in comune questi post? Almeno è quella che si pone Repubblica, che scrive tre cose. La prima è che sono stati creati tutti a metà marzo e nella biografia hanno hashtag sulle criptovalute. La seconda è che i post sulla pista ucraina hanno avuto in media 7.000 condivisioni e 30.000 visualizzazioni. La terza, ed è la più interessante, quasi tutti mettevano il link a un articolo de Il Corrispondente, una pseudo testata giornalistica online che rilancia la propaganda di Mosca, spuntata dal nulla e di cui si parlò molto un paio di mesi fa, quando fece uno scoop. Fu la prima al mondo a scrivere che il cadavere di un uomo appena ucciso in Spagna era di Maxim Kuzminov, il pilota russo disertore che si era consegnato agli ucraini. Il corrispondente è stato creato dal 23enne torinese Amedeo Avondet, un passato in Fratelli d'Italia. L'articolo linkato dalla rete di bot, cioè di profili fake automatici che si attivano su input di un algoritmo, si intitola «Il terrore torna a Mosca». Non è firmato, come tutto quel che appare sul portale, è disseminato di errori di ortografia e già nel sommario si capisce quello che è il succo dello scritto. Leggo tra virgolette: «Il regime di Kiev è direttamente responsabile del massacro del Crocus. L'Ucraina è diventata il centro globale per il reclutamento e l'addestramento delle cellule terroristiche da parte degli Stati Uniti e Gran Bretagna». Non si può non notare una coincidenza temporale. I profili bot sono stati creati negli stessi giorni in cui veniva bucato il profilo Instagram della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non emerge alcun collegamento, ma è un fatto che la rete di fake nasca ufficialmente per sponsorizzare Bitcoin e usare il nome di Elon Musk. Esattamente quello che è stato pubblicato, seppur per pochi minuti, sul profilo hackerato della nostra Premier. La domanda è, la mano può essere la stessa? Non lo sappiamo, quel che sappiamo è che nell'ultimo periodo sono emerse evidenze su un vecchio sospetto. È certo che i russi abbiano offerto denaro per costruire gruppi di influenza in italiano, usando profili sconosciuti ma anche personaggi noti, a cui sono stati proposti ricchi contratti. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.